Ja. Milano, Piazza Insubria, Calvairate.
Milano, 12 marzo 2020.
12 marzo 2020.
Pandemia,
il mondo in pandemia. La piazza ha fame di sveglia, la piazza non si ferma. La piazza ha fame di sveglia, lo vedo dalla mia finestra. La piazza ha fame di sveglia, la piazza non si ferma. La piazza ha fame di sveglia, lo vedo dalla mia finestra. Mamma quando fa male, mamma anche Napoli rumore romare. Mamma quando fa male, tengo pure nonno chiuso fisso in ospedale.
Frate, mi fa male la testa, i pensieri pregano, manco fosse una messa. Io mi guardo allo specchio ma finisco poi per fare rissa. C'è comunque il bene ma l'odio poi mi eclissa.
Il caos non ha Dio, la pandemia non ha Dio, il mondo non ha Dio, io non so più il nome mio. Il caos non ha Dio, la pandemia non ha Dio, Milano non sa il nome mio.
Benvenuti alla 19ª puntata di White Trash. Io sono Francesco Marangolo e con me dall'altro lato del microfono c'è il capo della protezione civile Borrelli.
Vi voglio dire Alberto Sordi per omaggiare il nostro collega Valerio.
Dal tono della voce un po' febbricitante mi sembri più Borrelli che Alberto Sordi. Borrelli che salutiamo, che ci ascolta sempre. Risultato febbricitante, non sappiamo se positivo al coronavirus, ma sarà a casa, probabilmente potrà recuperare tutte le puntate che non ha sentito.
Beato.
Beato.
Semplicemente questo.
Beato lui. Come procede in quel di Napoli?
Piove. Beh. Fa schifo il tempo.
Piove, governo ladro. Qui invece il tempo è peggiorato un pochino, però ancora non piove. Domani si prevede freddo a Milano, scesa la temperatura molto. Speriamo nel weekend sia meglio, perché abbiamo praticamente inaugurato il cortile, il ballatoio delle case di ringhiera milanesi. Praticamente ci affacciamo tutti e facciamo tipo cena, aperitivo, cena spettacolo, ognuno da casa sua. Quindi questo futuro che ci aspetta.
Invece qui a Napoli oggi, se non sbaglio, è iniziato quel pseudo test del protocollo dei droni, che vogliono fare tipo Blade Runner.
Vogliono ammazzare quelli che stanno in mezzo alla strada.
Cioè sì, sì.
Seguono e poi li sparano se ci sono assembramenti. Benvenuti nella colonia Extramundo. Vabbè, abbiamo sentito anche per questa puntata all'inizio una parte di un pezzo di Vico prodotto da Solker, che abbiamo sentito già nella puntata precedente. L'intero pezzo,
tra l'altro, ho scoperto essere il produttore della canzone di chi, che va molto su TikTok.
Di chi?
Quella di Anna.
Chi è Anna?
È quella là che va su TikTok. Quelli meno boomer capiranno.
Ok, va bene. No, io sono boomerissimo, quindi non so neanche di cosa stai parlando.
Non credo che i pochi ascoltatori che ci seguono saranno tutti boomer, quindi.
Bene. Allora, la scorsa puntata abbiamo iniziato questa sorta di Atlante, di guida galattica alle piattaforme on demand, per dare alcuni suggerimenti del tutto arbitrari su quali film vedere, visto che si è chiusi in casa. Abbiamo iniziato con Netflix e la puntata in questione invece verterà sulla nuova piattaforma droppata ieri, che ci stavano abbuffando i coglioni da mesi loro e la pubblicità, ovvero Disney Plus, che è stata rilasciata il 24 marzo. Noi stiamo registrando il 25, la puntata uscirà tra un paio di giorni, quindi diciamo che siamo abbastanza veloci. Perché Disney Plus? Perché vogliamo anche fare...
Che sono stati loro ad avviare il coronavirus, solo per pubblicizzare la piattaforma.
Tra l'altro c'era, non so se sta girando in questi giorni, cioè oggi diciamo, un video di TG3, vero però a quanto pare, del 2015, in cui parlavano
di Leonardo, del servizio,
esatto,
Leonardo,
di un esperimento cinese, quindi si è creato il panico, però tutti ci hanno tenuto a smentire, a dire che in realtà... Tipo il ceppo è diverso, è completamente diverso. Beh, comunque
è inquietante. Cioè, comunque
sì, inquietante, è abbastanza inquietante.
Se veramente si sono messi a fare questa cosa.
Sì, è abbastanza inquietante. Ora che sarà sicuramente una casualità, non lo mettiamo in dubbio e crediamo a tutti quanti. Però davvero alle volte la realtà supera la cinematografia, quindi molto interessante. Tra l'altro, tra le cose che sono state travolte dal coronavirus, oltre le Olimpiadi europei, per rimanere nello sport, c'è stato anche Cannes, che era previsto a maggio, ed è stato spostato per ora a luglio, poi non so se verrà spostato ancora. Ovviamente era quasi del tutto infattibile, ma la cosa più divertente, non so se hai letto, è che davvero io non mi spiego perché, da come sia nata l'idea, il vicepresidente di YouPorn, Charlie Hughes, ha inviato una mail al presidente del Festival di Cannes, che si chiama Pierre Lescure. Tra l'altro quest'anno non so chi era il presidente della giuria, non mi ricordo, dovrei andare a vedere, forse Kate Blanchett, può darsi, adesso non ricordo, ha inviato una mail suggerendo un'alternativa a YouPorn, suggerendo un'alternativa al Festival di Cannes tradizionale, dicendo che potevano trasmettere tutto in streaming. Cosa?
Trasmetterlo in streaming, sì.
Sì, trasmetterlo in streaming, far vedere i film, far vedere i vincitori in una sezione dedicata, sezione speciale sul sito.
Vabbè, di YouPorn. Questo è per fare un po' di concorrenza a Pornhub, che ha dato il mese gratis durante il coronavirus.
Sì, però, cioè, ho stento un pochino a trovare il legame della cosa, cioè improvvisamente sembra anche questo scritto ai sceneggiatori Boris, che dicono che cosa facciamo, ma sì, facciamogli fare lo streaming del cinema di sé su YouPorn. Cioè io mi immagino uno che sta sulla piattaforma e sta vedendo un porno tipo Young Red Head Fax e qualcosa,
si trova
improvvisamente tipo un film un pochino così, sai, di un regista iraniano, di una ragazza dei capelli rossi nata in Scozia e portata clandestinamente in Iran, che deve combattere per la libertà del suo gruppo femminista durante l'epidemia di coronavirus. Vabbè, comunque è molto interessante, ti fa capire anche un pochino la degenerazione definitiva a cui si sta andando incontro. Bene, il tema della puntata quindi è Disney Plus e che cosa c'è su questo fantastico Disney Plus. Io mi sono fatto la settimana gratuita, ieri ho spulciato un pochino la piattaforma, come tutti sanno ci sono delle grosse etichette, dei grossi brand all'interno di proprietà di Disney che sono inseriti, che fanno molto volume, però sono film comunque già usciti al cinema, già visti, già blockbusterizzati, perché tutta la saga Marvel, di cui io non so praticamente nulla, tutta la saga di Star Wars, di cui io so tutto fino all'ultimo film che ancora non ho visto, e poi c'è tutto quello che riguarda Disney, e quindi i classici
Pixar
Disney.
Anche.
Poi c'è Pixar, che tra l'altro l'altro giorno ricordavo, perché rivedendomi il film su Steve Jobs, la Pixar è stata creata da Steve Jobs, cioè da Next, mi pare.
Da una, penso, no, non una società, una branca della società, mi sa.
Mm-hmm, sì. Comunque c'è tanto.
Vabbè, anche perché se pensi quello, cioè, c'è anche l'accenno al fatto dell'Atari, che comunque era una casa di videogames, quindi un po', diciamo, ha spaziato un po' in tutti i campi.
Ah, no, certo. Comunque Disney Plus ha diverse cose, per ora ha cose, diciamo, ha pochi titoli originali, nel senso, o comunque non è che non ha titoli originali, ha poche cose nuove, cioè, come si chiama, The Mandalorian è uno della serie televisiva nuova.
La serie televisiva di Star Wars.
Poi c'è qualche film, diciamo, uscito da poco che potremmo definire nuovo, però per ora, tant'è che il costo è più basso rispetto a Netflix, rispetto ad Amazon, a Prime Video.
Tra l'altro ha fatto anche togliere un sacco di materiale di proprietà Marvel, Cinematic Universe e cose così, anche della Fox, perché oramai la Fox è stata inglobata, è stata acquistata dalla Disney. E ha fatto togliere un sacco di roba al catalogo Netflix, quindi sono state cancellate le varie serie di The Punisher. No, The Punisher non sono sicuro, però quelli tutte tipo Daredevil, queste cose qui sono state cancellate, perché molto probabilmente le riprenderanno, anche se non è mai stata data ufficialmente questa notizia, riprenderanno sulla loro piattaforma Ha fatto un po' la camorra, insomma.
Beh, vabbè, ci sta. Però più che altro per adesso il prezzo quello deve rimanere, perché in teoria
sì, giusto,
prodotti
giusto.
Nuovi e lanciati, lo Stranger Things di turno, ancora non ce ne sono. Diciamo quelli che adesso per noi sono nuovi, in America comunque erano già usciti, appunto, The Mandalorian.
Sì, forse The Mandalorian è quello che... Adesso, ora come ora mi viene in mente come primo, anche
no,
se
certo.
Adesso però già cioè, adesso stanno iniziando la programmazione di Mandalorian su Italia 1 per farti
appunto,
capire,
quindi
no, cioè, non l'ho capita questa cosa, cioè, due giorni prima di mettere Disney Plus in Italia, bah.
Non so. Comunque, noi facciamo un excursus su quello che c'è. Come per Netflix abbiamo evitato dei filmoni o dei titoloni, da Irishman a Storia di un matrimonio e così via, qui evitiamo di parlare, non serviamo noi per farvi scoprire la saga Marvel. Ma non ci interessa neanche farvi scoprire la saga Marvel, né Star Wars, che è bella.
Né i classici Pixar.
O i classici Pixar anche, che insomma sono abbastanza famosi, da Inside Out a
Toy Story.
Ratatouille, insomma, ci sono dei titoli molto, molto interessanti che però conoscerete già. Noi andiamo su quelli che sono alcuni mediamente conosciuti, altri magari dimenticati.
Ovvero i 500 episodi dei Simpson.
Esatto, tipo tutti dal primo all'ultimo, detti al contrario.
Che stavo aspettando io, una piattaforma in streaming con tutti gli episodi dei Simpson, e penso anche dei Griffin, perché...
Se reciti una puntata di Simpson al contrario è un rito satanico, non so se lo sapevi, come quella, la puntata in cui loro ci stanno le ballerine del ventre, che se ascoltate al contrario invitano ad arruolarsi.
Join the Navy.
Il primo film, ne parlo io perché l'ho rivisto l'altra sera prima dell'uscita di Disney Plus, perché lo faceva
l'uscita del coronavirus
prima della nascita di tutto questo, ed è Flubber. Su Disney c'è sia la versione nuova, quindi questa con Robbie Williams, sia la versione
nuova,
sì, relativamente nuova, tieni presente che è del 1997, quindi sono passati ben 23 anni. Pensa
sì,
un
noi
po'.
Avevamo la cassetta, la ricordo, mi ricordo.
È molto
consumata, no, probabilmente.
Molto carino. È un remake di un film precedente del 1961 che si chiama Un professore tra le nuvole, ma infatti Flubber in realtà si chiama proprio Flubber, Un professore tra le nuvole. Il film precedente era di Robert Stevenson, che tra l'altro è praticamente, diciamo, il regista di tutti questi film che poi troveremo sulla piattaforma, da Herbie a Pomi dottore in manici di scopa, Zanna gialla, cioè ce ne sono ne ha fatti una marea, e ha fatto anche, diciamo, forse il più celebre di tutti, Mary Poppins. Il film originale era tratto da un romanzo di Samuel Taylor, se non ricordo male, si chiamava lo scrittore, non ha scritto tanta roba. Il film con Robbie Williams è molto carino, cioè nel senso è un classico film Disney molto, molto semplice, in tre atti, con lui che è un professore un po' con la testa tra le nuvole, che viene lasciato perché si dimentica di sposarsi, si dimentica di andare in chiesa, e vive con questo robottino volante che ha creato, che è praticamente un po' umanoide, e improvvisamente per un mezzo errore in laboratorio crea questo liquido che però si addensa ed riesce a combattere la gravità, che appunto si chiama Flubber, e da quel momento fa una serie di cose che poi lo porteranno a scene abbastanza surreali e divertenti. Il film ovviamente, inutile dirlo, ha la sua forza in quel geniaccio di Robbie Williams, che insomma è uno che per la Disney vedremo, abbiamo messo un altro film con lui, ma per la Disney ha fatto tanto, perché praticamente anche da film con trame, diciamo, bene o male povere, o facilmente,
poi, diciamo, doppiava anche un personaggio importante nei cartoni di Disney, quindi.
Che sarebbe il grandissimo,
che sarebbe genio. Il genio del, di
il genio della lampada di Aladdin. Comunque, consigliati, li trovate entrambi su Disney Plus, sia la versione originale del 61 sia la versione del 97 con Robin Williams.
Forse questo è uno dei pochi, non ho visto la versione originale, ma è uno dei pochi film che direi che forse il remake è valido.
Sì, sì, vero. Io ho visto entrambe, il secondo film è carino, è più carino. Anche perché probabilmente le potenzialità degli effetti speciali nel 97, che era proprio l'inizio degli effetti speciali fatti un pochino meglio, che adesso ci sembrano una barzelletta, però all'epoca erano una gran cosa, rende il film un pochino più godibile, per quanto ovviamente sì, debba essere ridicolo in molte sue scene.
Mm.
Poi, che ci sta? Tu hai trovato qualcosa di interessante?
Ci sta tante cose belle, andata bella. Ci sta il prequel del Mago di Oz, che il Mago di Oz, famosissimo.
Il grande e potente Oz.
Esatto.
Ozzy Osbourne.
E è un prequel perché non c'è la protagonista del famosissimo Mago di Oz, che era Judy Garland, tra l'altro. Penso, se non sbaglio, questo mi sa che era il film che la rese un po' più, diciamo, celebre, e che contiene anche una canzone cantata da lei, che è Over the Rainbow. E il remake è interpretato da tantissimi artisti, attori. James Franco, protagonista, che interpreta il Mago di Oz, che prima che effettivamente diventi il Mago di Oz, quindi prima che
quando uno scalcagnato illusionista.
Esatto, tra l'altro c'è anche un'interessante cosa, vabbè, di cui parlerò dopo, magari tra 3 secondi. Insomma, è un prequel di questa storia, non ci sono tutti i personaggi, ci sono, appunto, non c'è la protagonista, ed è ambientato prima, essendo un prequel. Suppongo che conosciate la maggior parte di voi, conoscano la storia, quindi...
Il Mago di Oz è una di quelle storie che si conosce più tipo in America, nel mondo anglosassone.
Sì, è quelle cose che tipo, io mi ricordo che tipo quando guardi una serie tipo Una mamma per amica o quelle cose, là loro stanno puntualmente a vedersi questi film, tipo Il Mago di Oz, Willy Wonk, La fabbrica di cioccolato, queste cose
qui. Sì, La fabbrica di cioccolato ha rotto un po' la barriera territoriale, è arrivato il Mago di Oz è rimasto un pochino più legato a quel territorio.
Sì, Il Mago di Oz è un po'... un misto tra La fabbrica di cioccolato e Alice nel paese delle meraviglie. La cosa interessante che volevo dire di questo film è che è un altro di esempio, noi già ne abbiamo fatti parecchi, di come si dice, di shape shifting, che è essenzialmente il cambio di formato, di aspect ratio, che già ne abbiamo parlato l'altra volta. Perché il film inizia quando lui si trova nel suo mondo, insomma, quando James Franco si trova nel suo mondo prima di entrare, di arrivare a Oz. Il film è girato in 4/3 bianco e nero, e poi man mano che entra in questo mondo, anche per un po' per sottolineare questo mondo fantastico, insomma, viene allargato il formato anamorfico e cominciano a spuntare colori di tutti i tipi.
Figo, molto figo, quando cambiano l'aspect ratio, ci piace sempre, ci piace molto, perché vuol dire che sono come noi, cambiano idea facilmente. Da professore, diciamo, scienziato pazzo a scienziato pazzo, perché su Disney Plus c'è tanta roba del genere, e c'è un altro film, diciamo, forse anche più carino, comunque, a cui sono affezionato di più rispetto a Flubber, che è Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi, che non ha il grandissimo Robin Williams, che è veramente uno dei miei attori preferiti, cioè uno di quegli attori per cui il film vale, però c'è un altro grandissimo attore che da un po', diciamo, che non fa niente, era un attore molto in voga negli anni 80 e 90, che è Rick Moranis, che forse molti ricorderanno in Ghostbusters, una parte in Ghostbusters divertentissima, però in generale, o in Balle Spaziali, perché poi faceva un personaggio di Balle Spaziali anche molto divertente. Però in generale è uno di quegli attori che, se vedi, ti fanno ridere già solo per il fisico, per il volto. Poi è molto simpatico, ho sentito un paio di interviste che fece, da una da Letterman e un'altra non ricordo dove, è molto, molto simpatico, cioè proprio genuinamente simpatico. Teodoro mi si sono ristretti, ragazzi, è come per Flubber la storia di uno scienziato un pochino così testa tra le nuvole, un po' cazzaro. In realtà rispetto a Flubber, al protagonista di Flubber, qui lui proprio fa delle invenzioni a metà, quindi lascia delle cose a metà e i figli lo detestano, la moglie non lo sopporta. Per una volta se ne esce di casa, lascia i figli che fanno le solite cose che litigano, rompono un suo marchingegno, Laser li rimpicciolisce e da lì cominciano tutte una serie di cose. Il film è molto carino e tra l'altro è girato da Joe Johnston, che è un curiosissimo caso di tecnico degli effetti speciali. Adesso non so come si definisce, comunque un artista
visual effects supervisor,
esatto.
Ah no, di tecnico visual effects artist,
okay. Artist, sì, perché in realtà è quella la categoria, che ha vinto un premio Oscar per se non ricordo male per Indiana Jones, come però visual artist, e dopo è diventato, o meglio, sì, dopo, però in contemporanea è diventato regista e poi ha girato tutta una serie di film, anche diventati cult nel genere, perché oltre Tesoro mi sono, è bello sciogli questo, Tesoro mi si sono ristretti ragazzi, ha girato Jumanji, che insomma è una bella pietra miliare. Vabbè, Hidalgo, Oceano di Fuoco, che in realtà è completamente off topic, Capitan America ha fatto, completamente così a caso, e
non ricordavo che fossero,
poi vabbè, altri degli altri film, ma soprattutto ha lavorato come invece direttore degli effetti speciali, insomma visual effect artist come dici tu, per i tre Star Wars di George Lucas, i tre originali diciamo, quindi Una Nuova Speranza, L'Impero Colpisce Ancora, Il Ritorno dello Jedi, e poi appunto con George Lucas e Steven Spielberg per Indiana Jones. Ma ha fatto tutta un'altra serie di cose, non ricordo male, serie televisive sempre legate al mondo di Star Wars, sugli Ewoks, sì. Perché lui è, credo sia proprio un appassionato di effetti speciali, soprattutto quando sono applicati a questi strani personaggi.
Sì, vabbè, ma se poi si vedono i dietro le quinte di quella, di come venne fatto tutto, soprattutto La Nuova Speranza, si vede che comunque c'era tutto un team di loro che realizzavano le cose in una certa maniera, quindi si vede proprio, penso che in assoluto quello sia l'esempio, nonostante comunque sia un film degli anni 70, sia l'esempio in assoluto più lampante di artigianato cinematografico, se vogliamo chiamarlo così, quindi sì. Li consiglio di vederli dietro le quinte.
Vero,
stiamo
vero.
Parlando anche di un film Disney oramai, quindi rientra nell'argomento.
Poi che altro tu invece, che titolone mi dai?
Ti do una riscoperta, vabbè, diciamo che sono tutte un po' riscoperte. Nightmare Before Christmas, anche se siamo fuori periodo, sia per perché poi c'è sempre stato questo film, c'è sempre stato un po' il sondaggio: quando lo vedi ad Halloween o lo vedi a Natale? I puristi dicono a Natale, io dico ma quando cazzo mi pare,
in primavera.
Però va, se proprio devo scegliere un periodo, scelgo tra Halloween e Natale, va, non mi spingo oltre.
A metà strada potremmo calcolare precisamente a metà, no, non c'entra un cazzo,
però farei un sondaggio: quando lo vedete voi? Voi che,
mai,
quando vedete ad Halloween, Natale, sicuro tirano tutti quanti a Natale, a me è capitato di vederlo Halloween, quindi sti cazzi, anche perché non so, lo sento molto più ad Halloween. Vabbè, suppongo che tanti sapranno di che parla il film. Se non lo sapete, il protagonista è Jack Skeletron, che è un vabbè, diciamo che il film è girato in stop motion, più tecnica mista ad altro, se non erro, non vorrei dire cazzate, però sapevo così. E il protagonista è uno scheletro che abita in questo mondo immaginario in un paese che si chiama Halloween, e insomma a un certo punto si trova nel paese del Natale, e non dico altro, insomma c'è tutto uno sviluppo di cose, se non l'avete mai visto correte a vederlo. E come curiosità posso dire che il film è doppiato, per quanto riguarda la parte di cantato, perché comunque è un musical, non ho accennato questo dettaglio importante, per la parte del cantato il protagonista è doppiato, ovviamente cantando, da Danny Elfman, che è il compositore della musica di Simpson.
Ah, non lo sapevo.
Sì, è un compositore abbastanza importante, ha fatto un sacco di film di Tim Burton, Batman, ha fatto di tutto, ha fatto tipo veramente Mars Attack, Men in Black, ha fatto di tutto, proprio penso sia uno dei compositori più prolifici di tutto il cinema e della tutta la televisione americana.
Che bello quando, invece, quando avevi il 3310, il 3210 e ti facevi da solo la suoneria polifonica con i tasti e riuscivi a fare quella dei Simpson, era un sogno.
E invece l'altra protagonista, Sally, è doppiata dalla mamma di Kevin in l'aereo. Sì, l'aereo più pazzesco, di mamma ha perso l'aereo.
A proposito,
questa è una
un'altra chicchetta. A proposito di doppiaggio, sentiamo, ci ha mandato una serie di audio il nostro amico Franz, il massimo esperto di doppiatori italiani.
E di Disney,
che praticamente da quando, cioè, lui ha iniziato la quarantena in previsione dell'uscita di Disney Plus, praticamente si è fatto Disney Plus, no, ha detto
vabbè, la inizio giusto perché questo è il periodo, se invece non fosse lui, cioè, non avessero fatto
Disney Plus, ha ufficialmente detto che questa quarantena può non finire mai, e quindi ha cominciato a vedere, ci ha mandato un audio, sentiamolo un attimo.
Una prima chicca che consiglio per gli appassionati su Disney Plus è Short Circuit, letteralmente cortocircuito, una serie di corti animati che nascono da un progetto della Disney che ha finanziato qualsiasi animatore o dipendente da Disney che abbia voluto realizzare un cortometraggio. E ne vediamo di tutti i tipi, in tutte le tecniche di animazione, da quella tridimensionale a quella classica per i nostalgici.
Bene, Franz come al solito è sempre molto audiogenico, non so, fonogenico come si suol dire, molto più di me e di te, quindi tanta roba. Mentre lo spulciavo Disney Plus ho trovato un film molto, molto divertente, cioè, oddio, allora il film di per sé non è granché. Ha qualche fighettata e c'ha qualche chicca, sarebbe Tron. Ha qualche chicca, numero uno perché è un film comunque un po' cyber, un po' particolare da un punto di vista visivo, comunque era innovativo e soprattutto da un punto di vista audio era innovativo, perché è stato credo il primo film nella storia o comunque il primo film Disney ad essere registrato in Dolby Stereo. È un film particolare, è un film con Jeff Bridges quando era giovane, poi un altro attore, adesso non ricordo il nome, c'è un nome impronunciabile tipo Bruce Boxley. Sì, adesso non ricordo.
Tra l'altro non ha fatto quasi niente di particolare.
No, non ha fatto quasi niente, ma in realtà anche il regista Steven Lisberger non ha fatto niente praticamente, a parte Tron, poi non ha fatto granché, ma se non ricordo male era tipo un ingegnere dei videogiochi, insomma un designer dei videogiochi o qualcosa del genere.
Sì, comunque, probabilmente sarà stato utilizzato molto della tecnologia che...
Sì, infatti credo che Tron nasca da un videogioco, l'idea nasce da un videogioco, dal videogioco
sì.
Tron.
No, quello è un videogioco. Sì, pensavo che...
Cioè, tra l'altro nasce, però forse è Atari il videogioco, può darsi? Adesso non ricordo, lo sai?
Subito.
Potrebbe essere, e il film ha avuto un sequel una decina d'anni fa, se non ricordo male, che si chiamava Tron Legacy. Del 2010, precisamente 10 anni fa, minchia, che memoria, con Jeff Bridges che fa una parte, diciamo, da co-protagonista, praticamente uno che è rimasto bloccato in questo universo. Il sequel è una mezza pippa tipo il primo, però c'ha una cosa fighissima che è la colonna sonora di Daft Punk. Che è la cosa bella insieme a Olivia Wilde del film. Ed è la prima volta in cui ho visto un film che era adatto a una colonna sonora e non viceversa, quindi quella era un'altra cosa molto, molto interessante.
Comunque ho detto una cazzata, non è ispirato a un gioco, sto leggendo che è ispirato a un comando in linguaggio basic che si chiama Electron, che però in realtà poi dopo il regista disse no, semplicemente noi abbiamo preso da Electronics, abbiamo preso la parola Tron e poi da
allora lì, forse dopo è diventato un videogioco.
Sì, e dopo è diventato un videogioco, infatti tra l'altro c'è anche la parodia nei Griffin e mi ricordo che lui e Peter la moto.
Ah sì sì, molto divertente, che noi si blocca a un certo punto, tipo fa una specie di wormhole perché è troppo pesante. Vabbè, il regista del secondo film, Joseph Kosinski, è uno che è giovane.
Sì, ho rivisto il un altro film
un po' renziano, se lo vedete.
Oblivion, l'ho rivisto l'altro giorno, volevo tocco Tom Cruise.
E poi ha fatto anche Top Gun, se non ricordo male, il nuovo, l'ultimo Maverick, quello che deve ancora uscire e non uscirà mai a causa della pandemia. Sì. Comunque, vale la pena vedere quantomeno il primo. Vabbè, il secondo vale la pena perché la colonna sonora è veramente figa. C'è una scena in cui loro lottano dentro una specie di bar tutto quanto psichedelico, pieno di luci, e parte un pezzo di Daft Punk molto figo, proprio molto figo. Il primo è divertente perché è veramente un pezzo di storia del cinema da molti punti di vista. Facendo invece un salto pindarico, sempre su Disney Plus c'è un film a cui sono affezionatissimo perché è veramente un piccolo gioiellino della commedia fantastica, diciamo, che è Pomidottone e Manici di Scopa,
che mi ha sempre fatto ridere come titolo, non so.
Titolo bellissimo, titolo veramente bellissimo, che in realtà la versione originale è complicatissima perché è Bend Knobs and Broomsticks, quindi è uno scioglilingua. Allora, è un film che deve essere visto per tanti motivi. Uno, perché praticamente Harry Potter gli spiccia a casa. Due, perché c'è Angela Lansbury, già solo quello, insomma, cioè c'è Angela Lansbury che invece di vedervi La Signora in Giallo alle 2, perché sappiamo che ve lo vedete La Signora in Giallo, vi vedete questo. E poi perché è uno dei primi film in cui hanno combinato l'animazione e il live action.
Tecnica mista, sì.
Esatto, hanno fatto un po' di tecnica, quindi è molto interessante. Ed è un film del 1971, quindi è vecchio.
Sì, infatti mi sa che forse addirittura il primo, perché poi il primo che l'ha fatto proprio bene e che poi è diventato forse che è castrato Roger Rabbit, perché ci sono delle belle tecniche, però mi sa che questo è proprio il primo, non vorrei dire una stronzata, però credo che sia proprio il primo.
Il film è tratto da una serie di romanzi, se non ricordo male, di un paio di racconti di una scrittrice, Mary Norton, una scrittrice inglese, e molto, davvero è molto carino, perché parla di questi ragazzi che vengono durante la guerra, seconda guerra mondiale, vengono mandati in campagna e vanno da questa simpatica signora, Angela Lansbury, che però nel frattempo sta facendo un corso per corrispondenza di stregoneria, e che si interrompe a causa della guerra e lei si incazza e vuole andare a capire perché si è interrotto. No, è davvero carino, poi è uno di quei film che proprio mette di buon umore.
Tra l'altro vedo che c'è una locandina con il remake con Kate Winslet come protagonista, non so se sia fake o meno, però.
Oddio, può darsi. Bene, che tu invece che altro hai spulciato che ti vedrai?
Ma alla fine sono tutte riscoprire delle cose qui. Non c'è tanta novità come dicevamo prima, però non so, c'è il maggiolino tutto matto,
che poi
famoso, celeberrimo, che fa parte di una saga, un'altra ennesima saga Disney, che se Disney c'ha solo saghe
mentali,
esatto. Possiamo coniare. Se avete visto quello nuovo con Lindsay Lohan prima che diventasse una mezza tossica, non potete non aver visto questo,
anche
che è il classico
per recitare in maggiore tutto matto, mi sa che già qualcosina.
Sì, tra l'altro il remake, cioè remake, sequel, non so bene che cosa sia, si chiama proprio Herbie come il nome del maggiolino, insomma. E vabbè, questo film, se non l'avete visto, siete pessimi. E essenzialmente parla di questo ex pilota che a un certo punto inizia a fare, non so se avete presente quelle cose trashissime americane dove fanno l'autoscontro, non so come si chiami sinceramente, ed è amico di un tizio fissato con il buddismo e vive in questa stazione di pompieri, e a un certo punto, dopo aver distrutto questa macchina, comincia a guidare questo maggiolino e poi si scopre essere insomma, non so, come si può dire, animato,
sì, diciamo, ha preso vita,
vivo insomma,
in Vaticano poi, direbbero indemoniato, quindi credo che in Vaticano il termine sia quello indemoniato. Indovina un po', è arrivato un altro vocale del nostro amico Franz, vediamo che cosa ci dice.
Tra gli innumerevoli film d'animazione consiglio La ricerca, perché solo cercandoli si trovano, di due lungometraggi che si chiamano Le avventure di Ichabod e Mr. Toad e Lo scrigno delle sette perle, che sono dei lungometraggi a episodi che servirono a Walt Disney alla fine degli anni 40 e all'inizio degli anni 50 per fare da bozzetto, da elemento sperimentale per quelli che saranno stati poi i grandi classici, ovvero Cenerentola, Alice e Peter Pan.
Bene, bene, bene. Franz, ovviamente, secondo me starà tipo, si starà facendo di eccitanti, di anfetamina pur di vedersi i film H24. Un altro film molto carino che c'è su Disney Plus, una di quelle là che veramente quando scorri poi ci... Ah, guarda, c'è anche questo, non sapevo fosse Disney, è Jack. Jack è un film di Francis Ford Coppola, uno dei meno conosciuti, diciamo, di Francis Ford Coppola. Insomma, quando lo citano magari citano Apocalypse Now, Il Padrino, e non citano Jack, per ovvi motivi. Però è un film fatto abbastanza bene, è del 96, e anche qui c'è Robin Williams, come detto ha fatto le fortune di alcune produzioni Disney, Diane Lane quando era una bella situazione, una bella tipa, e vabbè, il film ha una, diciamo, si fonda tutto quanto su un presupposto, ovvero c'è questo Jack appunto che nasce in ritardo, ma nasce con una strana malattia per cui invecchia tipo il doppio, il triplo delle persone normali, e quindi si ritrova a tipo 12 anni, 13 anni ad avere però il corpo di un quarantenne, cinquantenne, nel caso Robin Williams. Il film è uno di quelli proprio che fa una pena infinita, cioè che ci sono delle scene da pena, che
lacrime strapastori.
Sì, che vorresti solo cavarti gli occhi e dire non vorrei mai aver visto una scena così pena. Però è anche molto divertente ed è molto emozionante, come i film di Robin Williams quando ci vuole fare emozionare. E tra l'altro c'è una bellissima colonna sonora, perché c'è una colonna sonora cantata da Bryan Adams. Quindi vale la pena. E la cosa più bella è che credo abbia ispirato un film poi di qualche anno dopo, di Neri Parenti con Massimo Boldi, si chiama Cucciolo.
Il Massimo Boldi è il Robin Williams italiano,
più o meno. Sì, più o meno sì. E che si chiama Cucciolo, che però in realtà non ha una malattia, è semplicemente, credo semplicemente non stia molto bene con il cervello, che però continua a avere, cioè soffre tipo di una sindrome di Peter Pan. È molto divertente vedere Massimo Boldi con il cappello messo tipo Pierino che va sullo skate, che nel 96...
la lingua da fuori.
Esatto, nel 98-99 di quando è il film, Massimo Boldi già era vecchio, quindi vale la pena. Poi che mi tiri fuori?
Che ti tiro fuori? Tanti musical, ci sono tanti. La Disney è piena di musical, quindi come musical film Sister Act.
Che tra l'altro c'ha un nome italiano pessimo.
Qual è una svitata in abito da sura, tipo una cosa del genere?
Sì, una cosa del genere, sì. Infatti quando lo trovi, quando su Disney Plus lo incontri, si chiama così e dici ma che cazzo, ma cioè, non ho capito, ha fatto due film uguali, e poi dici no, è Sister Act, semplicemente hanno scritto una svitata in abito da suora.
Sì,
grande film, Sister Act.
Vabbè, comunque ci sono un sacco c'è un sacco di gente in questo film. C'è Whoopi Goldberg che interpreta Dolores, che è la protagonista, che è una cantante di questo gruppo gruppo anni 60, e che poi si ritrova a praticamente in questo come si dice, collegio, no? Come
sì, sì, è... convento.
Convento, ecco.
Collegio. Le parole.
E quindi, vabbè, insomma, praticamente il film che ha creato la maggior parte delle canzoni che si cantano gospel nelle chiese, ai matrimoni e a Natale. Natale, va, Natale soprattutto.
Tra l'altro la regista è quella che ha fatto Dirty Dancing.
Che c'è, sì, un, come si chiama?
Emily Ardolino.
Arduino. E, oltre a Whoopi Goldberg c'è anche Maggie Smith, che è quella bravissima signora che fa la McGranit in Harry Potter, che fa anche una delle protagoniste di Downton Abbey, se qualcuno ha visto la serie. E c'è anche Harvey Keitel, se non erro, nel film, che è un altro dei big.
Tra l'altro, vabbè, c'è una bellissima, insomma, fotografia di Whoopi Goldberg storica di Annie Leibovitz, che lei nella vasca da bagno di latte, che è una delle più famose della fotografa. Ma ci pensavo adesso, insomma, mi era venuta in mente pensando a Whoopi Goldberg, anche, sì, anche in un film come Ghost riesce a nobilitare l'aspetto comico.
Questo film è un po' il Blues Brothers versione femminile, se proviamo, anche se non esistono le versioni femminili e maschili di questi film, è un po'
perché vuoi fare il politically correct, per questo non esistono le versioni maschili e quelle femminili.
Esatto.
Perfetto. Facciamo un salto nel vuoto, che proprio è perfetto per anticipare e per introdurre un altro titolo, perché Disney Plus, oltre ad avere tutte queste belle cose che abbiamo citato che ci portano nel mondo dei sogni, in realtà c'ha tutta una grossissima parte di National Geographic. National Geographics o Graphic, non so, mi ricordo, sì, mai. Con la S?
No, National Geographic.
Ok. Geographics non vuol dire niente, quindi
no, vabbè, avrebbe avuto anche senso, ma
sì, però no, nel senso, non vuol dire niente dare un nome del genere per una piattaforma, per una casa di produzione. E, ovviamente ha tutta una serie di documentari, quelli là tipo "e adesso la tigre attende la gazzella, sì, si muova", però in realtà c'ha tutta una parte di documentari molto diciamo strutturati, con una narrazione tipica del film di finzione, quella pessima definizione che Federico odia, il nostro amico Federico odia, che è docufilm. Però diciamo che alcuni di questi documentari sono molto romanzati, e uno di questi è Free Solo, che ha vinto l'Oscar nel 2019 come miglior documentario. A me non è piaciuto particolarmente, anche se obiettivamente si vede, cioè nel senso, si fa vedere, è molto intenso, si romanza molto la parte di chi deve riprendere questa scalata. Perché di cosa parla Free Solo? Parla di una storica scalata, la prima volta in cui un arrampicatore, Alex Honnold, scala la parete del Capitan nel parco nazionale di Yosemite. Praticamente questa parete è una parete completamente liscia, e che nessuno ha mai avuto il coraggio di scalare a mani nude, perché lui si arrampica proprio a mani nude, cioè nel senso, Free Solo vuol dire che lui non ha niente, non ha una corda, non ha una rete, non ha niente, lui scala a mani nude una parete che io ho le vertigini solo a vedere in televisione.
Tipo Tom Cruise in Mission Impossible,
esatto,
2, che poi lancia gli occhiali autodistruzione. Comunque, lo sai che si dice Yosemite e non si dice Yosemite, che il parco è... Io l'ho scoperto tipo l'anno scorso e sono detto, ma perché si dice Yosemite?
Sarà qualche parola, secondo me, tipo nativa americana.
Credo. Tipo, perché si dice Kansas e invece l'Arkansas si dice Arkansas? Sai perché così?
Ah, no, non lo sapevo.
Perché per la questione coloniale, perché il Kansas era colonizzato dagli inglesi, mentre invece l'Arkansas era colonizzato dai francesi, quindi Arkansas. Io questa so di...
Mi fido.
L'America c'ha dei fatti strani, insomma.
Parecchi, diciamo che ora che è iniziata l'epidemia fanno le file per comprare le armi e non il cibo.
Sì.
Vabbè, quantomeno non hanno fatto la ressa, non hanno creato una ressa per la carta igienica, già qualcosa.
Ma
si possono sparare nel culo.
Che... che ci saranno un'epidemia zombie, ma forse è anche meglio, perché così dopo, se poi c'è questa selezione naturale, diciamo, si chiudono loro in tutto il paese, no, con tutte le armi che hanno.
Sono troppi, non credo che ce la faranno. Comunque Free Solo è, dicevo, è molto, comunque ti tiene attaccato perché è un tema particolare. Romanzano moltissimo la parte dei due registi che sono Jimmy Chin e Elizabeth, c'è un cognome impronunciabile quindi non lo pronuncerò, sono marito e moglie, sono due sia arrampicatori sia registi di documentari e sono amici di questo Alex Honnold, e loro devono riprendere sapendo che lui da un momento all'altro può cadere e morire.
Sì, questi sicuramente si saranno visti un giorno mentre stavano bevendo, detto, ma perché non facciamo questo documentario di...
Sì, perché non rischi la vita. Comunque, quando poi lo vedi e quando realizzi cosa fa lui, dici, ma davvero? Perché uno pensa che scala una montagna con delle pietre bene, visibili. No, lui scala una montagna liscia, una parete liscia, cioè lui si aggrappa a pezzi di muro spessi mezzo pollice, cioè lui praticamente fa tutto quanto quasi in sospensione, fa una cosa pazzesca.
Si deve appoggiare a una cosa a forma di vertebra di molfetta.
Esatto, quello è il culo della molfetta. C'è un bel pezzo tra l'altro di sull'ultimo uomo che è la rivista di sport, di calcio, di sport, del direttore Daniele Malusia, che parla proprio di Free Solo. Lo analizza da un punto di vista concettuale più che altro come film, cioè come...
Sì, ma anche perché bisogna dire, cioè, in relazione a quello che ho detto prima, siccome c'è, diciamo che per ora su Disney Plus ci sono documentari di National Geographic, seppure sono come questo da documentari con uno stampo un po' più autoriale, sono sempre necessariamente legati alla natura. Quindi c'è, in questo caso c'è il rapporto con la natura, c'è questa sfida così, però essendo National Geographic ha quel tipo di target e quindi c'è sempre questo collegamento. Spero che comunque ci sia anche, come tante nelle altre piattaforme, non so se cambierà più o meno questa cosa.
In realtà l'articolo di che citavo io ne parla sottolineando l'aspetto del... come il capitalismo si è impossessato dello sport, cioè nel senso come il concetto dell'uomo che deve arrivare ad un obiettivo al di là di determinate cose si è impossessato, è un po' complicato, cioè parla di vari argomenti, però uno degli argomenti è questo, quindi... Comunque il film, insomma, se vi fate l'abbonamento, anche solo se vi fate la settimana di prova, può essere una, diciamo, delle opzioni da vedere. Diciamo che l'elenco che facciamo noi in una settimana lo puoi vedere se fai solo quello, o perlomeno se utilizzi solo quella piattaforma. E un altro film che puoi vedere, anche perché dura poco ed è un gioiellino, non ne abbiamo parlato di film in animazione fino ad ora, eh? Ah no, abbiamo parlato di Nightmare Before Christmas. Questo è il primo, diciamo, completamente in animazione, perché Nightmare Before Christmas è in stop motion, o sbaglio?
Non credo che sia, se non sbaglio, tecnica mista in realtà, anche, cioè se c'è sia cartone che stop motion.
Comunque questo è solo un cartone ed è Basil l'investigatopo, gioiellino di quell'epoca, dell'epoca, diciamo, d'oro, potremmo dire, dei film della Disney, e anche perché del 1986, quindi è veramente un'epoca, proprio un altro mondo.
Sì.
Ed è anche uno di quei film che ha aperto un pochino la strada poi a tutti i rifacimenti di narrativa in chiave d'animazione, in chiave da film d'animazione, i vari Peter Pan, Robin Hood, eccetera eccetera. Basil l'investigatopo però ha preso il romanzo di Conan Doyle, quindi ha preso il personaggio di Sherlock Holmes e l'ha trasformato in un topo investigatore. Io ieri l'ho rivisto in inglese, non l'avevo mai visto in inglese ed è bello quanto l'italiano, perché i doppiatori, perché in quel caso sono doppiatori dei personaggi, sono bravissimi perché usano un inglese molto preciso, però non incomprensibile, non stretto, ovviamente perché era un film comunque per i bambini. E usano questo inglese però molto, molto elegante, e molto adatto al periodo inteso sia come il periodo degli anni Ottanta, sia periodo vittoriano in cui è collocata la narrazione. ed è tutto bello, cioè proprio tutto bello, disegnato, quei film Disney che i disegni...
Sì, un po' la Bianca e Bernie,
sì,
un po'...
si muovono, sono delicati, hanno dei tratti delicati che si muovono, sembrano galleggiare all'interno del... Sembra tutto quanto sì, costruito in modo perché debba avere un inizio e una fine molto precisi, proprio come se fosse un disegno, un dipinto tipo di Matisse.
Sì, tra l'altro mi sono appena reso conto che io ogni giorno faccio delle crasi tipo l'investigatopo, dico il caricatopo, l'alligatopo, tutte queste cose qua, sempre con la parola topo, ma mi sono accorto adesso che esiste.
Il topo è l'animale più simpatico del mondo, cioè altrimenti non avrebbe sì, fatto... Infatti il personaggio del cattivo, il famoso Rattigan, si incazza perché gli danno del ratto, perché lui in realtà è un ratto, è un sorcio, quindi diciamo un topo cattivo, un grosso, brutto e cattivo, gli altri sono tutti invece topini, quelli là simpatici.
E questa distinzione in Scary Movie 3 viene fatta, dice il topo è topo quando è dentro, quando esce fuori diventa ratto. Ah, non mi ricordo bene quando diventa pantegana.
Non pantegana è quando si mangia un gatto e ne acquisisce la grandezza, credo. Sentiamo l'ultimo audio di Franz, che a quanto pare ancora non è andato a dormire.
Rimanendo in tema di cortometraggi, consiglio, nuovamente con la ricerca diretta perché non sono in nessuna sezione, le Silly Symphonies. Basta cercarne una, per esempio Fiori e Alberi, e poi tutte le altre sono degli elementi suggeriti, che sono i primi cortometraggi musicali e a colori realizzati da Disney alla fine degli anni 30 e inizio degli anni 40, che sono delle piccole perle d'animazione se contestualizzate appunto al periodo in cui sono state realizzate. Infine, l'ultima chicca per appassionati veri, quasi da detti lavori, sono due documentari, sempre da trovare effettuando ricerca diretta del titolo, che sono Frank and Holly, che è la storia di Frank Thomas e Holly Johnson, due animatori storici della Walt Disney, che facevano parte degli Old Nine, i cosiddetti appunto nove assoldati da Walt Disney in persona, e poi il documentario The Boys, la storia dei fratelli Sherman, che sono i compositori delle musiche di tantissimi film d'animazione Disney, in primis, diciamo, il più celebre Mary Poppins.
E vi promettiamo che, insomma, è l'ultimo, però non vi promettiamo che vi possano arrivare messaggi vocali sui vostri smartphone, anche se non gli avete dato il numero. Andiamo con gli ultimi due film, facciamo un recap di quello che posso vedere su Disney Plus. Vai, uno tu e uno io. Il primo tu. Entrambi hanno la parola Vittoria nel nome.
Sì.
E non è il nome proprio di persona.
Il primo che è... prometto che non è un musical stavolta, visto che ho parlato solo di musical io. Il primo è Un sogno e una vittoria, che è un film che credo sia anche abbastanza sconosciuto. Noi sono sicuro che avevamo la cassetta, perché un altro di quei film che noi abbiamo consumato proprio a non finire, sai, quelle cassette che si distruggono tutte le volte che le guardi, e con protagonista Dennis Quaid, e il figlio è interpretato da Angus T. Jones, che praticamente è il bambino piccolo di Due uomini e mezzo, quello lì che fino a un certo punto era tenero, poi incomincia a diventare folle, totalmente
poi
folle.
Poi ti aspetta, adesso tipo va, se non ricordo male, sta tipo in una comunità yiddish, una cosa del genere, è completamente impazzito,
sì,
mi pare.
Sì, 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 è diventato, sì, ma ha fatto video, cose stranissime, poi si è completamente vergognato di aver partecipato al progetto di Due uomini e mezzo, vabbè, insomma, questi ragazzini qua che iniziano a fare così presto... Vabbè, sì. Cinema e televisione a un certo punto sbotta, un po' tipo noi col coronavirus. E questo film parla di classico film sport americano, baseball, football e queste cose qua. Parla di baseball, di Dennis Quaid, che è un ex giocatore che è costretto a abbandonare, diciamo, lo sport per un infortunio, però siccome ha questo rapporto, classico rapporto con il figlio, in cui deve un po', sai, obbligare a fare sport, obbligare tra virgolette, perché gli americani comunque sono fissati con queste cose, sono super super fissati con lo sport, e insomma diventa allenatore della squadra della scuola e sai, classiche cose di vittoria, appunto, un sogno e una vittoria.
Dennis Quaid, che è famoso perché è l'unico che è riuscito ad acquistare e a indossare le felpe grigie con la cucitura B, che sì, non si trovano più da nessuna parte.
O col taschino.
O con il taschino. Ultimo film, sempre con la parola vittoria nel nome, lo so, lo volevi tu, ma me lo sono tenuto io. Ed è Il sapore della vittoria, Uniti si vince. In realtà il titolo in americano è molto più bello, perché Remember the Titans.
Che è il nome della squadra.
Che è il nome della squadra, sì, di questa squadra di football del college. È un film che credo di aver visto 270 volte, anche perché era uno dei primi periodi in cui c'era l'allora stream di più, Telepiù e così via, e lo mandavano a ripetizione, e io lo vedevo a ripetizione. È un film proprio di quelli che ti viene, capito, ti senti orgoglioso di essere americano anche se non lo sei. È un bel film, molto retorico sul tema del razzismo. È del 2000, quindi già sono passati 20 anni praticamente, con Denzel Washington calatissimo nella parte, perfettissimo, e fa questo grande allenatore di football, che football giovanile, football dei college, che viene chiamato ad allenare in Virginia questa squadra, appunto, dei Titans, e viene chiamato ovviamente negli anni 60, in cui, o negli anni 70,
sì.
Ah, ok, va bene, insomma, comunque tra gli, diciamo negli anni in cui gli
71,
stati,
per
essere proprio precisi,
71 e un po',
per essere proprio precisi, 71 e un po', in quegli anni ovviamente gli stati del sud erano ancora in pieno fermento razziale, all'interno dei licei, dei college, c'era stata, diciamo, l'apertura, non c'erano più college dedicati o licei dedicati ai bianchi e ai neri, si erano aperti a tutte le etnie, solo che ovviamente c'era ancora praticamente un problema, perché non andavano d'accordo, perché, diciamo, tendenzialmente i neri ancora venivano menati e ancora subivano la ghettizzazione. Lui viene chiamato a gestire questa squadra di football in cui ci sono sia giocatori bianchi che giocatori neri che si odiano a morte. E lui, tipo,
c'è Ryan Gosling che fa
Uwe Mniel, per essere un po' politically incorrect, ma no, comunque ci sono attori, perché, cioè, nel senso, a parte Ryan Gosling molto giovane e Denzel Washington, però ci sono altri attori, i classici attori un po' mezze tacche, che però fanno la loro parte.
C'è Will Patton, quello di The Falling Skies.
E comunque, vabbè, poi lui li porta a fare questo tipo mese fuori e riesce a unire la squadra, diventano tutti amici e combattono il razzismo a colpi di...
Ma tra l'altro c'è una colonna sonora bellissima.
C'è una colonna sonora pazzesca, infatti il pezzo forte di quel film è la colonna sonora con Marvin Gaye, sia con In No Mountain High, sia con I Heard It Through the Grapevine. C'è Cat Stevens con P-Strain, ci sono i Hollies, c'è
Spirit in the Skies, Clearwater Revival,
James Taylor. No, comunque c'è una colonna sonora veramente fatta bene. È molto, sono molto belli i costumi e le scenografie, sono fatti bene, tutte le cose attorno alla squadra di football, alle divise, sono belle, i scenari sono belli, la fotografia non è male, il regista è un mezzo, insomma, un mezzo non sconosciuto, però non ha fatto granché, si chiama Boz Yakin, credo sia un'origine turca dal nome.
Ha fatto Dirty Dancing 2, Prince of Persia.
In realtà Dirty Dancing 2 credo che lo abbia scritto, lui come regista ha fatto, a parte questo Sapore della Vittoria, poi quasi niente, perché ha fatto Safe, che era un filmaccio di qualche anno fa, basta. Ha fatto Now You See Me come sceneggiatore, però ammazza, cioè, grandi credits. Però il film vale la pena, dai, vale la pena, e secondo me è una roba buona. Recap generale, quindi cosa vi potete vedere su Disney Plus: Flubber, o la versione originale da cui Flubber è tratto come remake, Un professore tra le nuvole, Il grande e potente Oz, ovvero il prequel del Mago di Oz, Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi, non male, non male, Nightmare Before Christmas, se vi vedete un Tim Burton dannata, senza Helena Bonham Carter, in realtà sì, senza Johnny Depp in realtà sì, perché ci sono anche in questo film in parte. Tron, la versione, la prima, cioè il primo Tron, non Legacy, credo ci sia anche Legacy però.
Pomido... Sì, sì, penso proprio di sì.
Pomidottone e Manici di Scopa, Un maggiorino tutto matto, Jack, che è un film meno conosciuto di Francis Ford Coppola con Robin Williams, Sister Act, Free Solo, un documentario vincito nel 2019 agli Oscar su una, la scalata a mani nude, e pazzissimo, pazzissimo. Basil l'investigatopo, il miglior film che potete vedere in quarantena, potete vedere nel 2020. Un sogno, una vittoria e Il sapore della vittoria, per concludere questa elencone, questa sfilza con la parola vittoria, che sarà quella che noi avremo sul virus, sul coronavirus. Non credo, credo rimarremo in casa per sempre, quindi è meglio che ci prepariamo a continuare a suggerire film.
Qua ci sono i droni.
Tu che cosa ti vedi?
Che cosa mi vedo? Ma io tra questi che ho visto, la maggior parte li ho visti tutti, forse non so, Flubber lo vedo un sacco, sarei molto anche Basil Investigatopo, in generale vorrei riscoprire un po' tutti i classici fino al periodo quello lì, diciamo pre-3D, quindi La Sirenetta e quelle cose lì che non mi sono mai piaciuti. Quindi riguarderei un po' tutti i classici in generale.
Pomidottone e Manici di Scopa.
Pomidottone e Manici di Scopa anche, non l'ho mai visto, quindi non... Però, vabbè, c'è un botto di roba. Eviterei Simpson almeno per il momento. Devo ancora farmi questo sette giorni di prova, però... Cioè, almeno per me c'è un botto di roba da vedere. Vabbè, io volevo vedere The Mandalorian, ma è una serie, quindi non...
Non la possiamo citare per una questione
proprio possiamo citare,
di, nostra, di nostra politica dei resi. No, sì. Io invece mi sto vedendo ogni sera un corso di allenamento casalingo, me lo consiglio.
Stregonerie, sì, che sarebbe?
No, adesso ricordo di nuovo, però se scrivete tipo allenamento bruciagrassi, ci sono tutta una serie di video con sfondo bianco di questo...
Capellone. Ah, vabbè, quei classici che fanno un po' metodo.
Però no, questo non è male perché questo non è male perché ti fa 30 minuti, effettivamente ti alleni bene, lo puoi fare sul posto, non ti servono pesi, non ti serve tappetino, sì, non ti serve niente, corpo libero fatto bene. Lui è ciociaro, quindi ogni volta gli parte la gli parte la consonante un po' smussata. E interessante, non è fatto male. No, scherzi a parte, oddio, io non so. Non so cosa mi andrò a vedere. Ho visto ultimamente Lazzaro Felice, ma l'ho suggerito Federico nella puntata precedente, lo suggeriremo in una delle prossime perché lo hanno messo su altre piattaforme. Molto, sì. Molto bello, molto, molto carino. Però devo ancora pensare a cosa mi andrò a vedere nei prossimi giorni. Appena inizia il weekend ci spariamo un po' di bella roba. No, una cosa che voglio suggerire in realtà è... C'è una pagina su Facebook che si chiama Video Ex Machina, che credo sia un'agenzia, comunque un collettivo che produce video, che ha fatto una cosa molto divertente perché ha fatto una serie di post. Praticamente il succo è come sarebbe la quarantena fatta da un regista famoso. E ci sono tutti questi post colorati in cui un bullet point con il nome del regista e sotto
spiega che cos'è il bullet point. Però scusa, non tutti sono web designer /
bullet point sono una serie di puntini, un elenco di puntini e ogni puntino c'è un'informazione relativa a qualcosa e in questo caso c'è un'informazione relativa alla trama. Sono carine, devo essere sincero, ci sono di tutti i tipi, da Quentin Tarantino, un gruppo di anziani in strada tossiscono in faccia ai giovani, la polizia spara, non hanno la certificazione. Oppure Woody Allen, un uomo in coda al supermercato, si lamenta del vicino, si lamenta col vicino, si lamenta guardando in macchina, sempre ad un metro di distanza. Poi che c'è, fammi vedere di interessante, Stanley Kubrick, lo smart working e lo stare a casa rendono Jack un ragazzo noioso. Martin Scorsese, la mafia falsifica le certificazioni, la gente continua ad uscire, tutti si contagiano. Mel Brooks, tutti cantano, aveva letto male, Canora Virus. No, sono carini. George Romero, troppo semplice. ma uno che mi piaceva molto era Paolo Sorrentino. Una vecchia romana alla finestra, fuma una sigaretta, guarda Roma deserta per le strade, elefanti e giraffe.
Pure Christopher Nolan non è male, sì. Moglie e marito stanno in casa, lui esce a fare la spesa ed entra in casa, lei si addormenta ed è attorno la mascherina gira sul tavolo.
Anche Michael Bay, l'esercito insegue un elicottero i contagiati, esplodono gli ospedali, esplode la Cina, esplodono i pipistrelli.
Che poi questo fatto di Michael Bay, io ho sempre detto, ma quello è un buon regista Michael Bay, se no non si fosse rovinato, ma... Sì. Cioè, vabbè, poi magari ne parleremo in una puntata su Michael Bay.
Carlo Vanzina, un palazzo in quarantena, tutti scopano tra di loro, in ascensore, sui pianerottoli, sugli striscioni, andrà tutto pene. Gabriele Muccino, moglie e marito sono costretti in casa, litigano, scopano, si lasciano, si perdonano, scopano, lui si infetta, altro dramma. Dai, beh, bello, interessante, andatevelo a vedere. Non cito quello di Francis Ford Coppola, pure carino. Napalm su Milano in sottofondo di End the Doors. Ferzan Özpetek, non lo cito perché sennò mi dicono che sono omofobo. Poi che altro c'è? Vabbè, dai, Tim Burton, Elena Bonham Carter è chiusa in casa, Johnny Depp è chiuso in casa, stanno bene ma sono molto pallidi.
Molto pallidi.
Vabbè, dai, carino. Video Ex Machina si chiama la pagina, quindi ci sono...
Lo suggerisco. Tra l'altro il primo post, quindi...
Sì, lo suggeriamo.
Il primo post adesso che registriamo, quando uscirà la puntata.
Va bene, dai, ti saluto, mi vado a vedere qualcosina, mi vado a stendere un pochino, queste vecchie membra le vado a stendere.
Io invece vado a studiare un po' di machine learning.
Bene,
che io e Federico siamo abbastanza... incapando questa nuova tecnologia.
Potete salvare il mondo. Federico si è rifiutato di dirci qualcosa su Disney Plus perché lui non vuole prestarsi al potere, al capitale. Ha ragione, però sarà probabilmente una delle prime vittime del capitale stesso.
Dell'helicopter money che vogliono metterlo in atto.
Sì, vogliono
se non sapete cosa, andate a studiare.
È la stessa cosa che abbiamo detto nella puntata scorsa, però loro sparano soldi da un elicottero. Se tu non muori,
vero.
Se non muori,
vero,
non abbiamo detto puoi prenderti le banconote.
Abbiamo già detto.
Va bene, vi salutiamo. Alla fine della puntata, come la scorsa, c'è un pezzo di un nostro amico, si chiama Vico, che fa pure rima, prodotto da Solker. Il video è molto carino, quindi se lo volete cercare su Instagram si chiama needful_
andatelo a vederlo. Vico,
andatelo a vederlo. Il pezzo si chiama Pandemia o Pandemia, a seconda di come lo pronuncia lui. È bello, bello, roba fica. Ci sentiamo alla prossima. Ciao.
Buona serata.
Yeah. Milano. Piazza Insubria. Calverate.
Milano. 12 marzo 2020.
12 marzo 2020.
Pandemia.
Il mondo in pandemia. La piazza ha fame di sveglia. La piazza non si ferma. La piazza ha fame di sveglia. Lo vedo dalla mia finestra. La piazza ha fame di sveglia. La piazza non si ferma. La piazza ha fame di sveglia. Lo vedo dalla mia finestra. Mamma quando fa male. Mamma anche Napoli rumore romare. Mamma quando fa male. Tengo pure non è chiuso fisso in ospedale.
Frate, mi fa male la testa, i pensieri pregano, manco fosse una messa. Io mi guardo allo specchio ma finisco poi per fare rissa. C'è comunque il bene ma l'odio poi mi eclissa.
Il caos non ha Dio, la pandemia non ha Dio, il mondo non ha Dio, io non so più il nome mio. Il caos non ha Dio, la pandemia non ha Dio, Milano non sa il nome mio. Il mondo sa più il nome mio.
Puru 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 simo song fatto ma mo faccio nata can.
Yeah.
Puru 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 simo song fatto momo faccio nata can. Faccio nata can.
Yeah.
Puru simo song fatto momo faccio nata can. Sullo buono gas caca posto un gadam. Roba naturale fredda diretta a Spagna. Roba naturale no chemical no bamba.
La piazza ha fame di sveglia. La piazza non si ferma. È pandemia sulla terra. È pandemia sulla terra. La piazza ha fame di sveglia. La piazza non si ferma. Nonna mantieni la calma. Nonna mantieni la calma. Milano mi sta bastonando, prima mi indica dove è il traguardo. Sento il profumo accecare lo sguardo, ora nessuno diventerà un altro. Io che ci credo, io che ci spero, non ho santi né in terra né in cielo. Io che ci credo, io che ci spero, non ho santi né in terra né in cielo.
La piazza ha fame di sveglia, la piazza non si ferma. La piazza ha fame di sveglia, lo vedo dalla mia finestra. La piazza ha fame di sveglia, la piazza non si ferma. Lo vedo dalla...